Vorrei partire dal paesaggio sonoro di cui lei si è occupato molto, fin dagli anni 70, però per quello che ho letto di sue dichiarazioni, insomma, non si trattava solo di lei, ma in qualche modo di un movimento di ricerca collettivo su questi temi. Quindi se ci può dire in poche parole di che temi vi occupavate e da dove nasceva la spinta verso questa ricerca.
La ricerca è nata nei primi anni 70 a Vancouver, grazie al teorico compositore canadese Murray Schafer, e poi pian piano si è allargata coinvolgendo persone in varie parti del mondo e provenienti da diverse discipline. Il gruppo originario era composto prevalentemente da musicisti, compositori, però vi era anche un antropologo e un esecutore. Poi il gruppo originale che fece delle indagini su Vancouver, su tutto il Canada, sull'Europa, cinque villaggi europei, si sciolse e ci furono iniziative un po' più isolate. Nel frattempo in altri paesi cominciò a crescere questa cosa e cominciò a interessare persone, appunto come ho detto prima, di diverse discipline. E da allora, con diciamo, fortune alterne, il discorso va avanti. Cioè, il primo momento grande di raccolta, se vogliamo, di incontro è stata la conferenza a Banff, che era appunto nel 93, per i 60 anni di Schaefer. E da allora, con un ritmo più o meno regolare, si svolgono convegni in varie parti del mondo. Il prossimo appunto sarà quello di Basilea, intorno al 20 aprile, organizzato dall'Associazione Europea, che è il Forum per il Paesaggio Sonoro, Forum Klangwirtschaft. E sono questi appunto i momenti di scambio di informazione, quindi di conoscersi.
Però lei ha detto che a un certo punto, a partire dagli anni Ottanta, l'interesse per la ricerca verso il paesaggio sonoro è un po' diminuito.
Diciamo che il punto di partenza di Schaefer era quello degli anni 70, cioè fine 60, primi 70, cioè di un periodo molto aperto ad esperienze innovative e anche molto, diciamo, flessibile dal punto di vista di steccati accademici, artistici, eccetera, no? Cioè era un periodo in cui questa, chiamiamola pure utopia di Schaefer, di instaurare una Bauhaus acustica, no? Cioè un movimento, un istituto, vediamo, in cui diversi esponenti di diverse discipline collaborassero a fare, progredire questo campo di indagine. Questo poi, appunto, con gli anni Ottanta e anche finora è cambiato in maniera abbastanza pesante, diremo, cioè sappiamo tutti che la pur spesso citata interdisciplinarità è un po' una chimera, gli steccati accademici sono tornati forse più impenetrabili di prima, il campo artistico lo stesso, cioè, c'è il cosiddetto sistema dell'arte, delle arti visive, che così è un per sua missione, la missione dei suoi esponenti è un sistema autoreferenziale, ma anche nella musica non è molto meglio, no? Cioè, non possiamo parlare forse di sistema della musica, però è chiaro che quello che si chiama musica è dentro dei canali economici, sociali, eccetera, ben definiti. Mentre appunto Schaefer sognava i compositori che lasciassero questo sistema, andassero per le strade a ascoltare, a registrare, a proporre miglioramenti, a discutere con le persone, eccetera, no? Che sarebbe sempre una soluzione valida, ma chiaramente si scontra con maggiori difficoltà, ostacoli, proprio così, per un fatto di cambiamento nella mentalità culturale, in questi decenni.
Secondo lei un certo tipo di disegno sonoro, cioè una visione dell'utilizzo dei suoni per l'appunto, potrebbe influire su problemi come l'inquinamento acustico, oppure potrebbe influenzare la progettazione urbanistica? Era un po' questo lo spirito, cioè che il musicista potesse in qualche modo influenzare l'ambiente.
Sì, l'idea era questa. Dobbiamo tenere presente che Schaefer aveva un'idea molto alta, no? Cioè, ho detto prima, utopica se vogliamo, no? Lui voleva rendere il mondo un posto migliore da starci, aspirazioni che oggi veramente fanno sorridere, ma è chiaro che sarebbe almeno importante che nella progettazione di insediamenti, per esempio, l'aspetto acustico fosse preso in considerazione non solo post festum, e magari cercando di correggere le cose, le tare, le mancanze più grosse, ma potesse già essere considerato un punto di partenza per la progettazione, quindi di azione, così come è l'assetto visivo di un insediamento, no? Visivo spaziale. Questo ancora non c'è, no? C'è più che altro un tentativo, sì, di migliorare magari qualcosa che c'è già, ma è difficile trovare un urbanista che parte da un'idea sonora per progettare un quartiere o in città, ecco, questo ancora no. Ma certamente, diciamo, lo spunto di Schaefer offre tante possibilità di intervento. Un problema è che appunto Schaefer pensava proprio in termini di una Weltanschauung, cioè di un ascolto del mondo, cioè di pensare il mondo in termini uditivi, in termini acustici, che oggi è un po' meno, no? Cioè, ora, voi, ho visto il vostro sito blog, diciamo, e avete una visione, e mi fa piacere, relativamente alta di sound design, no? Voi sapete anche che questo non è vero per la maggioranza.
No.
Quello che si chiama sound design, insomma, ha degli scopi bassamente commerciali e così, diciamo, non tanto nobili, no? Perciò appunto coesistono queste diverse anime in questo campo e quello che appunto il sound design, cioè a livello di aziende, eccetera, sì, è ben lontano da quello che Schaefer aveva in mente, anche dire questo, no? Per quanto sia affascinante, no? Cioè, ora non so se quella cosa della Philips è andata avanti, cioè, che doveva creare uno specifico sound Philips per i suoi elettrodomestici e così via, no? Come c'è lo sound delle automobili, eccetera. Sì, però appunto è circoscritto, no? Cioè, non è l'aspirazione a dire, ecco, noi ora pensiamo e percepiamo il mondo in termini acustici, questo ancora non è partito, diciamo.
Però ci si può lavorare, speriamo.
Ma si può lavorare speriamo se c'è la volontà appunto di affrontare anche queste questioni di fondo, no? E questo, su questo mi sembra si deve avere qualche dubbio, no? Vi è comunque una differenza abbastanza forte tra diciamo, gli anni, i decenni in cui ho accettato, quegli anni in cui effettivamente le arti pensavano di dare un contributo determinante, no, alla vita, a tutti gli aspetti. No? Oggi è un po' difficile trovare qualcuno che osi dire
a progetti
tanto.
Così ambiziosi.
Sì, 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 no? dobbiamo renderci conto che qui c'è stato veramente un cambiamento molto molto forte, no?
Un lavoro sul paesaggio sonoro potrebbe portare anche a una diversa attitudine verso l'ascolto musicale, ad esempio, cioè a una vita musicale più...
Sì, ma certamente, no? Cioè, questa una premessa, no? Cioè, ora sul paesaggio sonoro sono contributi molto importanti di etnomusicologi che studiano il suono, Stephen Felt, eccetera, no? Cioè, il problema è che le musicologi non sanno nulla di elettroacustica e gli elettroacustici non sanno niente di elettromusicologia, no? Cioè, e magari tutti e due non sanno nulla di architettura o di progettazione urbanistica, sì. No? E così via. Cioè, questo è un pochino il problema, no? Sarebbe importante riuscire a stabilire un dialogo, no? Cioè, capire se chi può dirci qualcosa su come funziona il suono e l'habitat di altre culture. Però magari lo potesse già anche corredare con un vocabolario che non sia soltanto etnomusicologico, no? Che io magari capisco a un certo punto, ma ecco. Sì, ancora ci si capisce un po' poco tra le discipline, no? Per quanto tutti il paesaggio sonoro, però perché appunto ogni disciplina porta le sue cose, mentre ovviamente all'inizio Schaefer e i suoi andavano avanti per trarre d'ero, no?
Sì.
L'etologia veniva inventata in loco, così magari era molto inventato, no? Adesso nella nuova edizione, quella di Helmier Wilhelma e delle finlandesi, no? Che hanno ripercorso. Lì invece molto tutto ogni cosa viene distrutta. E chiaramente viene battuta da musicologi, va l'interesse più una cosa che un'altra. No? Cioè, va un po' perso quell'aspetto esperienziale che c'era nelle prime cose. No? Cioè, che effetto mi fa? Perché ecco, poi da lì nasce magari un approccio kinesiologico, da quello che è stato così l'impatto anche, ma si chiama esistenziale, se vuoi. Non mi conto spesso l'esempio, forse l'ha scritto da qualche parte, del conteggio dei vicoli, no? che Schaeffer imponeva, che già in quegli anni era un po' assurdo mettersi là a contarli, no? Perché c'erano già quelle cose che si stendono e uno dice sì. No, no, ogni ora, i primi 10 minuti, sta lì, no? Però devo dire, sì, sì, uno ha provato di stare lì, insomma, alle 3 del mattino, una notte piovosa, cioè da solo, no? 10 minuti, niente, no? Poi arriva un'ape, no? Luce, è un'esperienza che uno non dimentica, no?
No, no.
E non è sostituibile da dire, sì, dalle 3 del mattino, fino alle 3:10 è passato una cosa, un motore, no? Ecco, quello che... l'aspetto che...
ovvero rapporto con
sì,
paesaggio.
Sì, sì, cioè, uno rilacca, l'ascolta, no, è una rivelazione.
L'epifania.
Ecco.
L'alternativa all'inquinamento acustico non è necessariamente solo il silenzio.
No, l'inquinamento... essere... beh, ora qui c'è tutta una sfilza di cose, no? Perché la gente inquina? Un esempio che faccio, no, parte anche dal discorso repressione o non repressione. No? Chiaro, una certa repressione ci vuole, questo è inevitabile. Però devo anche chiedermi il perché uno si fa sentire in un certo modo. No? Avendo lavorato così con persone, così una piccola esperienza, che avevano difficoltà a farsi sentire. Scoprendo che per noi, gente appunto in un certo grado di istruzione, eccetera, farsi sentire è una cosa scontata, no? Ma chi è in qualche modo svantaggiato, come appunto persone diversamente abili, o nel caso nostro il ragazzotto con poco lavoro, istruzione nulla, è l'unico modo di farsi sentire è la moto con la marmitta truccata. E perciò c'è la motivazione che c'è, io posso, e spesso appunto non ho avuto modo di farlo in maniera estesa, però prendo una persona così, no? Dire, fatti sentire, noi ti ascoltiamo, no? E ti cambia un po' la vita, e magari dopo un po' non ha più tanto bisogno di farsi sentire in quell'altro modo aggressivo, no? E sappiamo che le moto che sono silenziose non si vendono, no? Perciò appunto... c'è da riflettere perché non si vendono, perché sono uno strumento per farsi sentire, per farsi ascoltare, no? In maniera anche distruttiva verso gli altri, però d'altro canto sei l'unico modo che gli dici, no? Cioè, gli devi offrire un'altra possibilità, fargli capire che sì, noi riteniamo che sia utile sentirlo, ascoltarlo, no? Da quello che deve dire o... E su questo ancora c'è molto poco, no?
Sì, assolutamente.
Io così ogni tanto nello scrivo cerco di dire se la socioacustica, no? Cioè, vuol dire un po' perché le persone si comportano in un certo modo acusticamente in certi contesti. E poi da lì appunto arrivare anche alla progettazione degli spazi, no? Perché gli spazi sono delle persone. E se le persone vogliono comportarsi in un certo modo e va tutti bene, acusticamente in un certo modo, beh, è inutile che tu costruisci un quartiere, una cosa dove dovrebbero stare le persone che invece vogliono comportarsi acusticamente in maniera diversa, no? Cioè, deve esserci anche l'idea. Un po' il problema, no, era del che non abbiamo, da un lato Schaeffer aveva da un suo angolazione, no? E che va bene, l'artista ha tutto il diritto di pensare le cose come le piacciono a lui o a lei. Che il lo-fi soundscape, il hi-fi soundscape sarebbe stato così una cosa desiderabile, no? E lavorare verso quello va benissimo, nessuno lo può dire. D'altro canto, forse non a tutti va bene, no? Ecco, e perciò dobbiamo anche vedere quali soundscape uno può, un gruppo può avere, e non il singolo, ma un gruppo. Ecco, l'importante è allargare la questione di dire sì, in questa dinamica, in queste dinamiche sociali, in questi, quale può essere il contesto acustico più adatto, no? E non, se no, noi facciamo l'errore di Corbusier, no? Che ha fatto quella cosa in India, che è stata una catastrofe, no?
Nella sua visione, ah, nella sua mondo, visione, quella sì, era sì, sì. La...
No, appunto, ripeto, la l'artista ha il diritto di progettare le cose come le pensa. Poi magari sì, non funzionano, mm-hmm. Ecco, ma questo cerca il fallimento.
A proposito di questo metodo per la gestione creativa del tempo sì. quotidiano, non ho capito bene di che cosa si tratta, quindi volevo qualche definizione.
Sì, un pochino sono partito anch'io da Schaeffer, no? Lui aveva sviluppato questa idea del design acustico, dell'acoustic design, in cui fossero combinati sia i criteri funzionali che i criteri formali, così come succede nel design spaziale, no? Cioè, una tazza da tè deve funzionare, cioè, come tazza di tè, ma se poi è bella, cioè, ecco. E lo spazzino da denti, eccetera. Ecco. Nel suono, appunto, questa cosa non l'abbiamo ancora avuta, e non l'abbiamo avuta nel tempo. Cioè, se lei pensa che tutti i vari settori, dal lavoro, dall'insegnamento, anche dei trasporti, cioè hanno tutti una loro logica un po' autoreferenziale della gestione temporale, il trasporto un pochino meno, però la scuola è un mondo ermetico, no? Cioè, funziona temporalmente secondo idee vecchie, mai verificate in fondo, eccetera. Anche il lavoro, cioè, ora sappiamo che esistiamo purtroppo a uno sgretolamento dei contenitori temporali tradizionali, però l'idea stessa di io il lavoro me lo organizzo secondo un'idea anche gratificante da un punto di vista pure estetico, è ancora lontanissimo nelle teste, no? Lo possono fare alcuni privilegiati, pensionati come io, lo possono fare, no? Altri no, cioè anche dire al datore di lavoro io vorrei lavorare 3 ore il giovedì e invece 7 gratis perché mi piace così, e tende tutto fuori, no? Mentre se tu dici no, guardi, io voglio il computer con messo così e una sedia blu invece una sedia rossa, dice ah sì sì, va bene, cioè, non c'è problema, no? Cioè una richiesta ragionevole, sì. Perché quell'altra ti fa finito rinchiudere in manicomio. E perciò appunto il tentativo era proprio questo, di introdurre questa idea, no? Chiaramente prima cominciare a pensare e analizzare un po' quali possono essere i disagi causati al singolo, alla singola, da una pensione del tempo che non è gratificante, no? Uh-huh. E poi anche cominciare, appunto, nei workshop che ho fatto così, dopo questo primo passo cerco di spingere le persone a progettare il loro tempo, cioè al di là della possibilità di implementarlo subito, no? O mai, se volete. Ma siccome tutti noi abbiamo un'idea precisa, abbastanza precisa, della casa ideale che vorremmo avere, al mare, montagna, collerino così, ecco. C'è una immaginazione molto forte per quanto riguarda l'organizzazione dello spazio in cui viviamo. Questo non è vero per il tempo, tutti si lamentano, ah, non ho tempo, quella, eccetera. No? Cioè, tutti in qualche modo, spesso in maniera semplicistica e poco esatta, lamentano una certa carenza temporale. Però se poi tu gli chiedi, ma tu come vorresti che fosse? Come ti funzionerebbe bene? Insomma, come ti piacerebbe? Ah, non lo so, no? Insomma. E questa è una cosa che si dice anche in un documento della Comunità Europea, no? Esiste una difficoltà di cambiare i tempi, è che la gente ha poca immaginazione.
Quindi anche un invito a riflettere su questa cosa, sul tempo, sì, sul proprio, sulla gestione anche, del proprio tempo.
Sì, e anche appunto a sperimentare delle, soluzioni diverse, no? Perché, poi chiudo l'ultima cosa, no? Che io sono cresciuto molto tra architetti, così, cresciuto negli studi, eccetera. Ora, uno fa una riflessione, quante decine di migliaia di progetti vengono sfornati ogni giorno, dai professionisti fino allo studente primo anno, no? Un'infinità, di cui forse lo 0,0 qualcosa vedrà mai la luce, no? Cioè, in quanto edificio o rio, però contribuisce a una sviluppo di un'intelligenza collettiva, no? Cioè, questa idea del progettare lo spazio è comune un po' a tutti, ecco. Mentre il tempo non è così, no? Viene lasciato a quelli che fanno i conti, sì, ora se la BMW fa questo nuovo orario, come ha fatto, no? La Volkswagen, esempi una volta famosi di nuovi orari, quelli sono semplicemente esempi anche lodevoli, però cercare di combinare esigenze dell'azienda e esigenze dei lavoratori in qualche modo, no? Ma non c'è mai un'idea di fare una cosa che abbia una sua struttura temporale gratificante in quanto tale, no? Mentre si richiede, perché no? Costa lo stesso.
Forse si pensa che far guadagnare tempo al singolo possa farlo perdere alla collettività, non lo so adesso.
Sì, ma guadagnare tempo è già un concetto che io contesto.
Cioè, no? Guadagnare tempo nel senso farlo gestire al singolo liberamente, volevo dire.
Ma sì, certo, se noi accettiamo una visione brutalmente individualistica, no? Questo può in parte essere vero, ma se invece ci ricordiamo che il mio tempo è anche il tuo tempo, cioè non è che sia, insomma, noi siamo nel tempo insieme, no? E questo è la cosa che si dimentica, no? Che il tempo non si può guadagnare né perdere, perché è sempre lì. Cioè, guadagnare vorrebbe dire sì, che tu dopo, per qualche magia o eccetera, qualche trucco, poi hai 3 anni dopo quello che le parti avevano deciso di darti, no? Questo non succede, no? Cioè, noi non dovremmo pensare in questi termini, no? Perché il fatto è che il cosiddetto guadagno del tempo poi si risolve, no? Per dare un esempio, sul trasporto, no? Cioè, abbiamo le velocità, abbiamo le alte velocità, eccetera, va bene. Gli studi su bilanci tempo mostrano che il bilancio tempo per il trasporto, per i tragitti, rimane costante. Cioè, non è che la persona, siccome riesce ad andare da Firenze a Roma in 2 ore, si contenta. No, dice quell'ora, l'ora e mezza che risparmia, va in un altro posto. No? Allora, questa cosa, c'è un'escalation che poi si porta ad absurdum, no? Cioè, dici, sì, ho risparmiato 5 ore, perciò di 5 ore devo andare a un altro posto. Non so, perché se no, ecco. Ecco, questi un po' gli spunti su cui c'è collaborare un po', di fare riflettere.
Io vorrei tornare sulla progettazione dello spazio,
sì.
Dal punto di vista musicale, visto che tra poco ci presenterà, sì, 3 brani differenti, uno è un'installazione, uno è un brano
4, sì,
per sole elettronico, sì, di 3 tipologie mi pare, uno con strumenti,
sì, sì,
ed elettronica, sì. 2, mi pare, solo elettronica, e una è un'installazione. Quindi, come c'è chiaramente una progettazione dello spazio diversa a livello di progettazione musicale in queste 3 differenti forme, chiamiamole, di utilizzo dell'elettronica, c'è una gestione diversa dello spazio, un rapporto diverso?
Ora, diciamo una cosa, no? Ci sono diversi aspetti. Negli anni, come sapete, negli anni 60 vi era questa, io chiamerei illusione, no? Di poter introdurre lo spazio con parametro compositivo allo stesso diritto degli altri che conosciamo, no? Il che va dagli esperimenti di Stockhausen con il tamburo rotante, eccetera, fino appunto alla ripresa della policoralità, eccetera, eccetera. Mm-hmm. questo è molto bello, no? Ce lo uso anch'io. Però è limitato. Cioè, la cosa che poi mi ha, me e anche altri, comunque un po' fatto desistere, per così dire, o limitare questo approccio, è questo, che chiaramente lo spazio è un parametro aneddotico, no? Cioè non ha una tensione, una qualità, cioè, suono grave, suono acuto, c'è una differenza qualitativa, ecco, destra e sinistra, no, è aneddotico, si è da destra e da sinistra. Tu puoi giocarci magari con oggi, poi con i sistemi di transizione che ci sono, chiaramente le possibilità si sono ampliate. Comunque, appunto, lavorando sul paesaggio sonoro, a me lo spazio in una sala interessa molto relativamente, no? Non so, posso dire, vado in montagna, sento gli echi dei canti degli uccelli che vanno nelle rocce in un modo che sarebbe molto difficile riprodurre, e non, forse non ha neanche senso, no? Io sì, penserei, ma se vogliamo parlare di spazio musicale, io sì, piacerebbe molto pensare a spazio musicale, però in termini più vasti, cioè nel senso musicalizzare, se vogliamo, i percorsi delle persone. Cioè, ma non soltanto, non mettendo necessariamente degli altoparlanti, suoni, marciapiede, eccetera, ma costruendo anche il passaggio da un ambiente sonoro all'altro, no? Che ovviamente viene vissuto diversamente, a seconda se lei... io, per esempio, ricordavo quando insegnavo qui a Firenze, ero contento di mangiare un ristorantino tranquillo, tranquillissimo, perché dopo una mattinata di tanti decibel, ragazzi, ecco. Poi magari se sto tutto il giorno in casa come sto adesso, scrivacchiare eccetera, cioè, vado fuori, magari mi piace anche un ambiente con una certa minima rumorosità, ecco. Io posso avere questa scelta, no? Ma appunto per altre persone vivere diversi ambienti sonori e avere anche una scelta di vivere la loro successione, la loro risoluzione temporale, spaziale, ecco, questo per me sarebbe una musicalizzazione dello spazio. Termini così, anche gli insegnamenti, no?
Sì, quindi...
La musica ha un suo spazio, ma comunque è comunque artificiale, no? Cioè, musica, dalla sala del concerto è una cosa artificiale che esiste solo nella nostra cultura.
Uno spazio di esecuzione, insomma, non vissuto...
È uno spazio, sì, così, vicino ai luoghi deputati, come si dice una volta... che appunto esiste nella nostra cultura, nell'altra non esiste, e va bene, diciamo, noi facciamo le cose che sono destinate a questo spazio e va bene, ecco. Poi magari parlare di musica dello spazio in termini più, diciamo, radicali forse è un'altra cosa, ecco.
Grazie mille di averci regalato il suo tempo.
Ma no, l'avevo passato insieme.
Grazie.